Ad alta voce, Manuela Mandracchia legge Flash, una biografia di Virginia Woolf, traduzione di Chiara Valerio.
L'uomo incappucciato. Un'educazione come quella nella stanza da letto sul retro di Wimpole Street avrebbe prodotto qualche effetto su un cane ordinario. E Flash non era un cane ordinario. Era esuberante ma riflessivo, canino ma anche molto sensibile alle emozioni umane. Su un cane del genere l'atmosfera della camera da letto produceva effetti di particolare intensità. Non possiamo ritenerlo responsabile del fatto che il suo sentire fosse coltivato a scapito di altre qualità più rigorose che pure Flash possedeva. Ovviamente, a furia di usare un dizionario di greco per cuscino, aveva finito per disinteressarsi agli ululati e ai morsi, e per preferire i silenzi dei gatti alla vivacità dei cani, e a entrambi l'umana comprensione. Miss Barrett, d'altro canto, faceva del suo meglio per coltivare e affinare ancora di più le doti naturali di Flash. Una volta aveva preso una lira dal davanzale e aveva chiesto a Flash, che le stava accanto, se pensava che la lira che metteva suoni fosse viva. Flash aveva osservato e ascoltato. Sembrava avesse considerato la questione, in dubbio per un momento, e poi avesse deciso che no, la lira non era viva. Poi lei aveva voluto che Flash le stesse accanto mentre era in piedi davanti allo specchio e gli aveva domandato perché abbaiava e tremava. Non era forse egli stesso il piccolo cane bruno lì di fronte? Ma che cos'è un se stesso? È quello che le persone vedono o è la cosa che uno è? Alla stessa maniera Flash aveva considerato anche quella domanda e senza essere in grado di risolvere il problema della realtà, si era avvicinato a Miss Barrett e l'aveva baciata intensamente. E quello era realtà, in ogni caso. Fresco di questi problemi, con tali dilemmi emozionali ad agitargli il sistema nervoso, era andato da basso e non possiamo stupirci che ci fosse qualcosa di arrogante, di altezzoso nei suoi modi, che scatenava le ire di Catilina, il barbaro segugio cubano che gli saltava addosso, lo mordeva e lo rispediva uggiolando di sopra a invocare la consolazione di Miss Barrett. Flash non è esattamente un eroe, chiosava lei. Ma perché Flash non era esattamente un eroe? Non era forse in parte anche una sua responsabilità? Era troppo onesta per non sapere che Flash aveva rinunciato al proprio coraggio per lei, ed era sempre per lei che Flash aveva rinunciato al sole e all'aria aperta. Questa inquieta sensibilità aveva indubbiamente degli svantaggi. Mille scuse pronte quando Flash si lanciava su Mr. Kenyon e lo mordeva per aver indugiato sul campanello. La noia quando guaiva pietosamente tutta la notte perché non gli era permesso dormirle accanto sul letto. Quando rifiutava di mangiare fino a che lei stessa non gli porgeva il cibo. Così lei si prendeva il biasimo e sopportava gli inconvenienti perché, dopo tutto, Flash la amava. Aveva rinnegato il sole e l'aria aperta per amor suo. Si merita amore, non è vero? Chiedeva a Mr. Horn. E qualsiasi risposta Mr. Horn potesse dare, Miss Barrett era certa che la propria risposta fosse positiva. Amava Flash e Flash si meritava il suo amore. Sembrava che nulla potesse spezzare mai il loro legame, quasi gli anni semplicemente lo rafforzassero e lo saldassero, e quasi quegli anni fossero tutti gli anni della loro vita. Il 1842 era diventato 1843, il 1843 1844, il 1844 era diventato 1845. Flash non era più un cucciolo, Era un cane di 4-5 anni. Era un cane nei suoi anni fulgenti. E ancora Miss Barrett giaceva sul suo divano a Wimpole Street. E ancora Flash stava sul divano ai suoi piedi. La vita di Miss Barrett era la vita di un uccello in gabbia. Talvolta rimaneva in casa per settimane intere. E quando usciva era solo per un'ora o due. Andava in carrozza in un negozio o veniva spinta sulla seggiola a rotelle fino a Regent's Park. I Barrett non lasciavano mai Londra. Mr. Barrett, i sette fratelli, le due sorelle, il maggiordomo, Wilson e le cameriere, Catilina, Folly, Miss Barrett e Flash, vivevano tutti al 50 di Wimpole Street. Mangiavano in sala da pranzo, dormivano nelle camere da letto, fumavano nello studio, cucinavano in cucina, spostavano catini di acqua calda e svuotavano i vasi da notte da gennaio a dicembre. I rivestimenti delle sedie diventavano un po' più sporchi, i tappeti un po' più consumati. La polvere del carbone, l'umido, la fuliggine, i fumi del sigaro, del vino e della carne si fermavano nelle fessure, nelle crepe, nei tessuti, sui bordi delle cornici, nelle volute dei mobili intagliati. E l'edera, che cresceva sulla finestra della camera da letto di Miss Barrett, si arrampicava. La sua verde cortina diventava sempre più spessa. E in estate, sul davanzale, i nasturzi e i fagioli scarlatti fiorivano uno sull'altro. Una sera, dei primi di gennaio del 1845, tuttavia, il postino aveva bussato. Le lettere erano state depositate nella cassetta, come al solito. Wilson era andata da basso per prendere le lettere, come al solito. Ogni cosa era come al solito. Ogni sera il postino bussava, ogni sera Wilson andava a prendere le lettere, ogni sera c'era una lettera per Miss Barrett. Ma quella sera la lettera non era la solita lettera, era una lettera diversa. E Flash l'aveva visto già prima che la busta fosse aperta. Lo sapeva dal modo in cui Miss Barrett l'aveva presa. L'aveva girata e aveva guardato il proprio nome scritto in caratteri scuri e irregolari. Lo sapeva da quell'indescrivibile tremore delle dita, dalla foga con la quale aveva aperto la busta, dall'attenzione con la quale aveva letto. L'aveva guardata leggere. E mentre lei leggeva, lui ascoltava. Come quando siamo mezzo addormentati e sentiamo tra i clamori della strada un campanello suonare e sappiamo che è proprio per noi, allarmati ma non troppo, come se qualcuno da molto lontano provasse a svegliarci con al fuoco o al ladro o con qualche minaccia per la nostra tranquillità e cominciamo a preoccuparci prima ancora di essere svegli. Così Flash, mentre Miss Barrett leggeva il foglio appena scarabocchiato, aveva sentito il campanello che lo risvegliava dal sonno, che lo avvertiva di un qualche pericolo che minacciava la sua tranquillità e gli imponeva di non dormire più. Miss Barrett aveva letto la lettera velocemente, aveva letto la lettera lentamente, l'aveva riposta con cura nella busta. Lei pure non aveva più dormito. Ancora, poche sere dopo, c'era la solita lettera sul vassoio di Wilson. Ancora era stata letta velocemente, letta lentamente, letta e riletta continuamente. Poi era stata riposta con cura, e non nel cassetto tra le pile voluminose delle lettere di Miss Mitford, ma da sola. Flash s'era trovato a pagare tutto insieme il prezzo dei lunghi anni di continue condivisioni trascorsi sui cuscini ai piedi di Miss Barrett. Poteva leggere segni che nessun altro poteva nemmeno vedere, poteva raccontare, a partire dalla pressione delle dita di Miss Barrett, che lei era in attesa di una cosa sola. I tocchi del postino, la lettera sul vassoio. Se, per esempio, lo accarezzava con un gesto lieve e regolare, improvvisamente, era il colpo sulla porta, le dita lo stringevano, e lui si sentiva in una morsa mentre Wilson saliva le scale. Allora lei prendeva la lettera e lui restava lontano e dimenticato dalle sue mani. Eppure, ragionava, che cosa c'era da temere fino a quando non cambiava niente nella vita di Miss Barrett? E niente era cambiato. Nessun nuovo visitatore. Mr. Kenyon veniva come al solito, Miss Mitford veniva come al solito, i fratelli e le sorelle pure, la sera veniva Mr. Barrett. Nessuno si accorgeva di nulla. Nessuno nutriva il minimo sospetto. Così si consolava e provava a convincersi, dopo che qualche giorno era passato senza la busta, che il nemico fosse scomparso. Si immaginava che un uomo con un mantello, un figuro avvolto incappucciato, fosse passato, come un ladro, avesse scosso la porta e, trovandola ben custodita, fosse ritornato sui propri passi sconfitto. Il pericolo, Flash provava a convincersene, era passato. L'uomo se n'era andato. E poi arrivava un'altra lettera. Giacché le buste giungevano con sempre maggiore regolarità una sera dopo l'altra, Flash aveva cominciato a osservare qualche segnale di cambiamento in Miss Barrett stessa. Dapprima, nell'esperienza di Flash, era irritabile e irrequieta. Non poteva né leggere né scrivere. Se ne stava alla finestra e guardava fuori. Si informava con una certa ansia da Wilson sul tempo. Il vento soffiava ancora da est? Nel parco si coglieva qualche cenno di primavera? Oh no, rispondeva Wilson, il vento era ancora uno spaventoso vento dall'est. E Miss Barrett, Flash lo sentiva, era contemporaneamente sollevata e contrariata. Tossiva. Lamentava di sentirsi male, non così male tuttavia come quando il vento soffiava da est. E poi, quando era sola, leggeva e rileggeva la lettera della sera prima. Era la più lunga che avesse ricevuto. C'erano molte pagine scritte con righe fitte di scarabocchi scuri e interrotte qui e là da minuti e strani geroglifici. Flash poteva vedere tutto questo accucciato ai suoi piedi, ma non poteva attribuire senso alcuno alle parole che Miss Barrett mormorava tra sé e sé. Poteva solo intuire la sua agitazione quando arrivava alla fine della pagina e leggeva ad alta voce, ma neppure questo poteva capire. «Pensate che io possa vedervi da qui a 2 o 3 mesi?» Poi prendeva la penna e la passava rapidamente e nervosamente su pagine e pagine. Ma che cosa significavano le parole minute che scriveva Miss Barrett? Siamo quasi ad aprile. Verrà maggio. E poi giugno. Se vivremo tanto da vederli. E forse, dopo tutto, potremmo... Vi vedrò, di certo, quando il caldo mi avrà un po' rinvigorita. Ma all'inizio potrei avere paura di voi. Anche se adesso che vi scrivo non ne ho. Siete Paracelso. E io una prigioniera. Con i nervi consunti dall'immobilità, che pencolano fiacchi e tremano a ogni passo e ogni respiro. Flash non poteva leggere quello che lei andava scrivendo un pollice o due sopra la sua testa, ma sapeva, quasi fosse stato in grado di leggere ogni parola, quanto la sua padrona fosse agitata mentre scriveva, quali desideri contrastanti la scuotessero, che aprile potesse arrivare, che aprile potesse non arrivare, che avrebbe potuto vedere quest'uomo sconosciuto una volta, che avrebbe potuto non vederlo mai. Flash, d'altronde, tremava con lei a ogni passo e a ogni respiro. E inesorabilmente passavano i giorni. Il vento gonfiava la tenda, il sole imbiancava i busti, un uccello cantava nella corte sul retro. Gli uomini passavano per Wimpole Street gridando per vendere i fiori freschi. Tutti questi suoni gli dicevano che aprile era alle porte. E maggio... E giugno. Niente poteva impedire l'approssimarsi di quella terribile primavera. Che cosa sarebbe arrivato con la primavera? Un qualche terrore, un qualche orrore, qualcosa che Miss Barrett temeva e che Flash stesso temeva. Era saltato al rumore d'un passo ed era solo Henrietta. Poi c'era stato un tocco alla porta, ma era solo Mr. Kenyon. Così aprile era passato, eppure i primi 20 giorni di maggio. E poi... Il 21 maggio, Flash aveva capito che il giorno era arrivato. Perché quel martedì 21 maggio, Miss Barrett si era guardata attentamente allo specchio, si era avvolta col suo gusto squisito negli scialli indiani, aveva ordinato a Wilson di sistemare la poltrona vicino, ma non troppo vicino, aveva sfiorato questo, quello e quell'altro, e poi si era seduta con la schiena dritta tra i cuscini. Flash, teso, le si era accucciato i piedi. Avevano aspettato, loro due soli. Alla fine, l'orologio di Marylebone aveva battuto le 2, e ancora avevano aspettato. Poi l'orologio di Marylebone aveva battuto un colpo solo, erano le 2:30. Quel singolo rintocco s'era spento e un colpo era suonato secco sul portone d'ingresso. Miss Barrett era impallidita, ma non s'era mossa. E Flash neppure. Su per le scale... Salivano i passi inesorabili e temutissimi. Su per le scale, Flash sapeva, arrivava il figuro della mezzanotte sinistro e col mantello, l'uomo incappucciato. Adesso la sua mano era sulla porta e afferrava la maniglia, era là. «Mr. Browning», aveva detto Wilson. Flash, che guardava Miss Barrett, aveva visto il suo volto accendersi, i suoi occhi brillare e le sue labbra aprirsi. «Mr. Browning!» aveva esclamato. Rigirandosi, i guanti gialli in mano, stringendo un poco gli occhi, elegante, consapevole, sbrigativo, Mr. Browning aveva percorso la stanza a grandi passi, aveva afferrato la mano di Miss Barrett e si era seduto sulla poltrona accanto al divano a suo fianco. Immediatamente avevano cominciato a parlare. Quanto era insopportabile per Flash la solitudine del loro parlare. Un tempo aveva creduto che lui e Miss Barrett fossero insieme in una tana illuminata da un camino. E adesso la tana non solo non era illuminata, ma era buia e umida. Miss Barrett era altrove. Si era guardato intorno e aveva trovato tutto cambiato. La libreria, i 5 busti, non erano più dei benevoli che annuivano dall'alto. Erano ostili, severi. Aveva lasciato il suo posto ai piedi di Miss Barrett e lei non se n'era accorta. Aveva mugolato e non l'avevano sentito. Alla fine si era abbandonato quieto a un'agonia tesa e silenziosa. Le chiacchiere continuavano, ma non scorrevano mormorando come di solito scorrono mormorando le chiacchiere. Si interrompevano bruscamente, poi si fermavano e riprendevano ancora. Flash non aveva mai udito prima quel suono nella voce di Miss Barrett, quella forza, quell'eccitazione. Le sue guance erano accese come mai le aveva viste accese. I suoi grandi occhi splendevano come mai li aveva visti splendere. L'orologio aveva battuto le 4 e ancora parlavano. Poi aveva battuto le 4:30 e Mr. Browning s'era alzato di scatto. Una terribile risolutezza, una oscena baldanza sottolineavano ogni gesto. In un solo momento aveva stretto la mano di Miss Barrett nella sua. Aveva afferrato il cappello e i guanti, aveva salutato. Lo avevano ascoltato scendere le scale. La porta gli si era chiusa definitivamente alle spalle. Se n'era andato. Tuttavia Miss Barrett non s'era abbandonata tra i cuscini come sempre s'abbandonava quando Mr. Kenyon o Miss Mitford la lasciavano. Se n'era rimasta con le spalle dritte, gli occhi ancora accesi, le guance ancora rosee. Sembrava sentisse Mr. Browning ancora con lei. Flash l'aveva toccata. Lei lo aveva richiamato con un cenno, gli aveva carezzato la testa leggermente e allegramente, e sorridendo gli aveva rivolto quello sguardo antico, quasi desiderasse che lui potesse parlare, quasi ad aspettarsi che lui provasse quello che lei provava, e poi aveva riso con un poco di pietà, perché era assurdo. Flash, il suo povero Flash, non poteva provare niente di quello che lei provava, non poteva sapere niente di quello che lei sapeva. Mai deserti di una così lugubre vastità li avevano separati. Stava disteso e dimenticato. Non avrebbe mai voluto essere là, lo sentiva. Miss Barrett non si ricordava neppure della sua esistenza. E quella sera lei aveva mangiato il pollo fino all'osso. Non un pezzetto di patata o la pelle gli erano stati dati. Quando, come di consueto, era arrivato Mr. Barrett, Flash si era stupito della sua ottusità. Si era seduto proprio sulla poltrona sulla quale era stato seduto quell'uomo. La sua testa stava appoggiata ai cuscini dove quell'uomo aveva appoggiato la testa e ancora non aveva notato nulla. «Non sai?» E Flash si meravigliava. «Chi è stato seduto su quella poltrona? Non senti il suo odore?» Per Flash tutta la stanza era ancora impregnata dell'odore di Mr. Browning. Quell'aria stagnava dietro la libreria. Turbinava e circondava le teste dei 5 busti pallidi. Quell'uomo severo, tuttavia, se ne stava seduto accanto alla figlia completamente assorto in se stesso. Non si accorgeva di nulla, non sospettava nulla. Sbalordito di quell'ottusità, Flash gli era passato davanti ed era uscito dalla stanza. Nonostante la strabiliante cecità, anche la famiglia di Miss Barrett aveva cominciato ad accorgersi, a mano che le settimane passavano, di qualche cambiamento in Miss Barrett. Aveva lasciato la propria stanza per andare a sedersi in salotto. Poi aveva fatto quello che non faceva da moltissimo tempo, improvvisamente, e sulle sue gambe si era incamminata insieme alla sorella fino quasi a Devonshire Place. Gli amici e la famiglia erano incantati del suo miglioramento, ma solo Flash sapeva da dove veniva quella forza. Veniva dall'uomo nero in poltrona, che tornava e tornava e tornava ancora. All'inizio una volta a settimana, poi due volte a settimana. Arrivava sempre nel pomeriggio e nel pomeriggio se ne andava. Miss Barrett lo vedeva sempre da sola. E nei giorni in cui non c'era lui, c'erano le sue lettere. E quando se ne andava, c'erano comunque i suoi fiori. E di mattina, quando era sola, Miss Barrett gli scriveva. L'uomo nero, teso, sbrigativo, forte, con quei capelli scuri, quelle guance rosse, quei guanti gialli, era ovunque. Naturalmente Miss Barrett stava meglio, ovviamente poteva camminare. Flash stesso sentiva che era impossibile rimanersene accucciati. I vecchi desideri si facevano sentire e una smania tutta nuova si era impossessata di lui. Perfino i suoi sogni erano pieni di sogni. Sognava come non aveva più sognato dai giorni di Three Mile Cross, lepri che saltavano tra le erbe alte, fagiani che volavano rapidi nello sventolio delle loro lunghe code, pernici che in un fruscio si alzavano in volo dalle stoppie. Sognava di essere a caccia, di inseguire una spaniel pezzata che correva e che gli sfuggiva. Era in Spagna, era in Galles, era nel Berkshire, scappava dai bastoni dei guardiani di Regent's Park, poi apriva gli occhi. Non c'erano pernici e neppure i fagiani, niente schiocchi di frusta e nessun uomo nero a gridare «Span, Span!». C'era solo Mr. Browning in poltrona che parlava a Miss Barrett sul divano. Dormire era diventato impossibile mentre c'era quell'uomo. Flash se ne stava accucciato con gli occhi sbarrati, ascoltava, anche se non poteva dar nessun senso a quel parlottio che gli passava sulla testa dalle 2:30 alle 4:30, 3 volte a settimana, poteva capire con un'esattezza spietata che il tono delle parole stava cambiando. La voce di Miss Barrett inizialmente era forzata e vivace, ma senza naturalezza. Adesso aveva acquistato un calore, una disinvoltura che non aveva mai udito prima. E ogni volta che quell'uomo arrivava, nelle loro voci suonava qualcosa di nuovo. Ora chiacchieravano in maniera grottesca, ora le parole gli passavano sulla testa come uccelli che volano in ampi cerchi, ora tubavano e chiocciavano come due uccelli stretti nel nido. Poi la voce di Miss Barrett si alzava ancora, si librava e girava per l'aereo, e poi la voce di Mr. Browning schioccava le nacchere delle sue risate dure e taglienti. Poi, quando le voci si univano, era tutto un mormorio, un suono quieto e ronzante. Tuttavia, quando l'estate era diventata autunno, Flash aveva percepito, con una terribile apprensione, un'altra nota ancora. C'era una nuova urgenza, una nuova impellenza e forza nella voce dell'uomo, che Flash lo sentiva, spaventava Miss Barrett. La voce di lei svolazzava, esitava, sembrava singhiozzare e affievolirsi, perorava e ansimava, pregava per un'interruzione, una pausa, quasi avesse paura. Poi l'uomo taceva. Di lui si curavano poco o niente. Avrebbe potuto essere un ciocco di legno ai piedi di Miss Barrett per l'attenzione che Mr. Browning gli riservava. Talvolta gli strofinava la testa in una maniera brusca e spasmodica, energicamente, senza trasporto, quando gli passava accanto. Qualsiasi cosa significasse quella frizione, Flash non sentiva altro che un intenso odio per Mr. Browning. La sola vista di quell'uomo così accurato nel vestirsi, così teso, così vigoroso mentre torceva i guanti gialli tra le mani, gli faceva digrignare i denti. Ah, oh, poterli affondare completamente nella stoffa dei suoi pantaloni! Eppure non aveva il coraggio. In breve, e tutto considerato, quell'inverno, 1845-46, era stato il peggiore che avesse mai vissuto.